Sì, vai Paola.
Buonasera a tutti. Iniziamo la seduta del Consiglio Comunale del 23 marzo 2016. E la parola al segretario per l'appello.
Guerzoni,
presenta.
Leoni,
presenta.
Pedersini che è in arrivo,
presenta.
Proprio online, perfetto. Camellini, Gardini, Benatti, Di Nardo, Baroni. Basti, sappiamo che è assente, giustificata. Rubiani,
Presente.
Vandelli, sappiamo che è assente,
Uguale.
giustificata. Moscatti, e
Presente.
stop, perché Cammarata ha dato le dimissioni lunedì, quindi è già.
Allora, prima di passare al primo punto all'ordine del giorno, che come al solito è l'approvazione dei verbali della seduta precedente, ho preparato a nome di tutto il Consiglio, mi sento di dire, l'ho fatto oggi, non c'era tanto tempo da ieri, insomma, due parole da esprimere insomma, insieme come Consiglio Comunale sui fatti accaduti ieri in Belgio, a Bruxelles, e propongo come Presidente del Consiglio Comunale, dopo la lettura di questo comunicato, un minuto di silenzio. Buonasera, questo Consiglio Comunale si riunisce oggi. Buonasera, questo Consiglio Comunale si riunisce oggi all'indomani dei tre terribili attentati terroristici che hanno colpito Bruxelles, o due, considerandoli i due posti. Non c'è bisogno di entrare nei dettagli di una vicenda che tutti noi abbiamo seguito nelle scorse 36 ore, tramite i media, la TV, i giornali e i social network. Prima di sviluppare le riflessioni da condividere con voi sui fatti di ieri, permettetemi di ricordare insieme a voi anche un altro fatto tragico che solo l'altro ieri aveva colpito tutti noi in modo profondo: la scomparsa delle sette ragazze italiane in Erasmus, morte in un incidente stradale in Spagna. Anche alla loro memoria dedicheremo il nostro minuto di silenzio. Al momento i resoconti ufficiali del Belgio parlano di oltre 30 morti e di qualche centinaio di feriti. Tutte persone che si trovavano casualmente nei pressi delle esplosioni. Uno degli obiettivi dei terroristi è quindi senz'altro la trasmissione di un senso generalizzato e tuttavia profondo di paura, di insicurezza, di vulnerabilità. Ma a colpire in questo caso è anche il valore simbolico del luogo interessato, la città che ospita le istituzioni europee più importanti, il Consiglio, la Commissione e lo stesso Parlamento. Non è la prima volta che una capitale europea viene colpita in modo così cruento. Meno di 4 mesi fa, lo ricordiamo tutti bene, accadde a Parigi con la strage al Bataclan e le altre esplosioni. All'inizio del 2015 ci fu lo scioccante blitz alla redazione di Charlie Hebdo. Ma volgendo la memoria più indietro, dovremmo ricordare anche gli attentati di Madrid del 2004 e di Londra del 2005. Ora tutti noi sappiamo che il terrorismo si combatte con un accurato lavoro di polizia internazionale, di stretta collaborazione fra i servizi e le intelligence nazionali, e poi con scelte da parte dei governi relative all'intensificazione dei controlli. Capiamo bene che non è questo il luogo adatto per affrontare nello specifico tali temi, ma vogliamo esprimere da una parte la condanna totale di questi atti terroristici e dall'altra l'invito alle istituzioni e agli enti nazionali, europei e internazionali in genere di trovare insieme delle risposte efficaci e possibili. Mi preme condividere ancora due riflessioni. La prima è un appello a non strumentalizzare in modo cinico il senso di insicurezza, a non cadere nell'erronea identificazione fra terrorismo legato all'ISIS e al radicalismo islamico e i flussi migratori. Questi ultimi sono uno dei temi epocali che l'Europa si trova ad affrontare. Ma il terrore organizzato viaggia generalmente su altri canali di spostamento e trova proseliti fra persone che sono già, anche da molto tempo, cittadini europei. In secondo luogo, e quello che sto per dire mi sta molto a cuore, non dobbiamo arretrare di un millimetro, anzi, se possibile, dobbiamo intensificare il nostro impegno, anche delle comunità locali, per una maggiore integrazione di chi è venuto ad abitare fra noi, valorizzando in particolare le ragazze e i ragazzi delle seconde generazioni. Sono loro a incarnare in modo naturale dei ponti fra le culture, quello d'origine e quello d'accoglienza. È fondamentale continuare a creare occasioni di incontro, di scambio, di socializzazione, perché solo in questo modo si costruisce un senso comune di appartenenza, si abbattono diffidenze inutili, solo così una comunità affronta in modo positivo il futuro. Propongo adesso il minuto di silenzio. Allora, passiamo al punto numero 1, approvazione verbali della seduta precedente del 7 marzo. E la lettura.
Approvazione verbali seduta precedente, voto favorevole unanime. Ratifica variazione numero 2 al bilancio di previsione, voto favorevole unanime. Servizio di distribuzione del gas naturale, approvazione della convenzione tra i comuni dell'ambito Modena Nord, voto favorevole 9. 3 contrari, Moscatti, Vandelle e Rubiani. Mozione presentata dalle liste civiche Centrodestra, Progetto Campogalliano e Futuro per Campo, ad oggetto si dia comunicazione di non rinnovo del patto parasociale con ERA entro i termini stabiliti. Voto favorevoli 3, è stata respinta con voti contrari Guerzoni, Leoni, Pederzini, Camellini, Gardini, Benatti, Di Nardo, Baroni e Tebasti. Mozione presentata al gruppo consigliare centrosinistra Insieme per Campogalliano, mancato rinnovo del patto parasociale con ERA e approfondimento delle manifestazioni di interesse che profilano scenari tenuti percorribili. Voti favorevoli 10, 2 astenuti, Vandelli, Rubiani. Ordine del giorno presentato dalla lista civica Centrodestra Progetto Campogalliano relativo al compostaggio domestico e di comunità. Voto favorevole 3, voti contrari 9, Guerzoni, Leoni, Pederzini, Camellini, Gardini, Benatti, Di Nardo, Baroni e Tebasti. E variazione numero 1 al bilancio di previsione, comunicazione.
A chi la parola? Tutto a posto? Allora, mettiamo in votazione. Chi è a favore? Unanimità. Punto. Allora, punto numero 2, convenzione per il conferimento all'Unione delle Terre d'Argine del servizio finanziario, tributi, economato e controllo di gestione da parte dei comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera, approvazione. Allora, ci sono qui con noi il dottor Castelli, che è già dirigente del comune di Carpi e dell'Unione, quindi sarà il dirigente anche ovviamente della parte di questo servizio. C'è con noi anche il dottor Bertolani e Laura Capellini, quindi nel momento della discussione, prima della discussione, potete fare tutte le domande tecniche possibili, immaginabili, che non abbiamo neanche fatto, che non avete fatto in commissione, perché ovviamente c'era da guardare un po' il materiale. E passo la parola all'assessore al bilancio Burlando per la presentazione della delibera.
Sì, buonasera a tutti. E intanto mi scuso per nell'ultimo periodo, diciamo nell'ultimo paio di mesi, per diverse assenze che hanno caratterizzato, cose che non sono abituato a fare, ma ci sono stati significativi problemi sia di lavoro che di salute che non mi hanno consentito di essere presente sempre agli incontri e alle commissioni. E fatta questa premessa personale, passiamo al punto all'ordine del giorno, che è un tema sicuramente importante, e abbiamo chiesto di avere qui la presenza del dirigente, del dottor Castelli, appositamente per avere adeguate informazioni, anche risposte, integrazioni di natura tecnica, perché sarà poi la persona di riferimento della gestione del progetto. E proprio per questo, prima di passare a una sintetica, giuro, sintetica illustrazione dei punti di questa convenzione, era nei programmi elettorali dei comuni, compreso il nostro, quindi era un passaggio previsto, e non è un caso che ci si arrivi in questo momento, la decorrenza proposta dalla delibera dal 1° di aprile. Detto che un momento adeguato, esatto, perfetto per fare un passaggio di servizi sostanzialmente non c'è mai durante l'anno, perché si è sempre presi dal quotidiano alle scadenze, e se ne era parlato anche diversi mesi fa con un progetto che mostrava alcuni punti interrogativi, ma soprattutto era stato definito da un dirigente dell'Unione che poi si sapeva sarebbe andato in pensione, quindi i comuni avevano ritenuto, e come giunta si era deciso di rinviare questa decisione. Oggi la situazione è cambiata, abbiamo un riferimento presente che peraltro proviene anche dal comune di Soliera, quindi conosce anche le realtà, diciamo, dei comuni anche meno grandi di Carpi, ecco, diciamo così, anche se sicuramente più grande di Campo Galliano, e si è scelto questo momento per fare il passaggio, anche se naturalmente tra un po' ci sarà da fare per consuntivo, e insomma, come dicevo, il momento buono a bocce ferme non c'è mai. Convenzione per il conferimento all'Unione delle terre d'argine, quindi del servizio finanziario, significa il secondo settore in sostanza, dei tributi, dell'economato, del controllo di gestione, che attualmente noi non sviluppiamo, da parte dei comuni di Carpi, Campo Galliano, Novi e Soliera. Vi risparmio tutta la parte introduttiva, diciamo solo che la Giunta dell'Unione, con una delibera del 3 febbraio di quest'anno, ha approvato il progetto per l'unificazione del settore finanziario dei 4 comuni, con l'obiettivo di addivenire appunto all'unificazione dei settori finanziari e degli enti aderenti in un unico settore presso l'Unione. Quindi l'unificazione dei servizi che fanno parte del servizio finanziario sono il servizio tributi, l'economato e anche il servizio ragioneria contabilità. E questo al fine di, con quali obiettivi, con quali finalità, di garantire nel modo migliore la direzione, il coordinamento e l'armonizzazione delle politiche di bilancio fiscale tra i 4 comuni, di potenziare e perseguire in maniera efficace gli obiettivi attesi in termini di lotta all'evasione tributaria, e sappiamo quanto questo tema sia importante, di potenziare le capacità di programmazione, controllo e monitoraggio, e accentrare funzioni e attività che si ripetono inevitabilmente nei diversi comuni, e quindi creando punti specialistici di riferimento per l'intera struttura dell'Unione e dei 4 comuni. Infine, per cercare di cogliere opportunità per creare sinergie ed efficienza in termini di operatività e di procedure, in un contesto, peraltro, va sottolineato, di complessità normativa crescente, peraltro sempre sotto modifica, e di risorse di personale contingentate e limitate per effetto delle norme in materia assunzionale. Ricordiamoci anche questo, parte un progetto importante, con degli obiettivi significativi, in tutti i comuni, sicuramente anche nel nostro, partiamo da un organico sofferente, quindi è chiaro che c'è anche il tentativo di dare una risposta organizzativa a questa situazione. Poi sono previste nel tempo, nella gradualità che la cosa permetterà, di fare anche dei potenziamenti della struttura complessiva. È chiaro che la fase di avviamento e sostanzialmente di messa a regime della struttura organizzativa unificata del settore servizi finanziari richiederà del tempo, non avviene, c'è un conto dire una decorrenza, un conto dire che dal giorno dopo naturalmente cambia tutto. Anzi, un periodo di tempo necessario appunto omogenizzare le procedure, armonizzare i regolamenti, che naturalmente rimangono di competenza dei consigli, e a definire le modalità operative. E questo per rimanere appunto in sintesi, poi il documento naturalmente comprende tutta una serie di elementi molto specifici di che cosa viene attribuito e di cosa viene, di come si immagina l'architettura, ma proprio per questo insomma, abbiamo chiesto la presenza del dirigente, quindi poi lascio a lui la parola. Ricordo che naturalmente si parla di un servizio strategico, di servizio anche agli altri servizi del comune, comune che rimane con la sua piena titolarità, quindi aderente all'Unione, e quindi naturalmente anche con la necessità di avere non solo un presidio ma anche una presenza strutturata, sicuramente dei diversi profili che verranno organizzati, sicuramente del caposettore, quindi più volte alla settimana. E il resto, appunto, per evitare di ripeterci, lascio la parola al dottor Castelli.
Solo un secondo, avviso che se guardate la delibera successiva, la numero 3, è la variazione al bilancio di previsione, è legata naturalmente al passaggio del servizio in Unione, quindi la presentazione e la discussione la facciamo insieme naturalmente, poi ovviamente la votazione sarà separata.
Buonasera a tutti. L'inquadramento del sintetico dell'assessore è perfetto per quanto riguarda quella che è la situazione di partenza di questi servizi. Ha detto che sono servizi che sono in sofferenza di personale, è vero, questa è una situazione che si riscontra a Campogalliano. Campogalliano è il comune che ha il numero inferiore di dipendenti dedicati in questo momento a questo servizio, in questo senso che dei 5 dipendenti che no, è via l'elenco dei dipendenti trasferiti, uno è assente dal servizio per motivi di mandato sindacale da diversi anni, quindi in realtà si tratta di 4 dipendenti, 3 dedicati al servizio ragioneria economato e principalmente uno al servizio tributi. Negli altri comuni, diciamo più simili a Campogalliano per dimensione, attualmente in forza al servizio vi sono sempre 4 dipendenti al comune di Soliera. Comune di Soliera comunque erano 5 perché vi erano 2 dipendenti al servizio tributi, uno di questi dipendenti si è dimesso per passare ad altro incarico a dicembre del 2014 e le norme per quanto riguarda i vincoli assunzionali non hanno permesso al Comune di Soliera, che comunque ha sempre stanziato le risorse a bilancio, quindi non è un problema finanziario ma legato appunto ai vincoli assunzionali, non ha permesso di sostituirlo fino ad ora. E per diciamo ovviare a questa assenza, il Comune di Carpi ha comandato al Comune di Soliera il 50% di un'unità di personale. Comune di Novi, da questo punto di vista, nell'ambito in un ipotetico confronto con Campogalliano e Soliera, è quello che paradossalmente sta meglio, dico paradossalmente perché poi ha delle tematiche sue esclusive per il discorso del sisma che riguardano ancora l'ufficio tributi. Comunque, come dotazione di personale ha 3 dipendenti sul servizio finanziario e 2 dipendenti dedicati al servizio tributi. Quindi questa, poi dopo è chiaro che una dotazione diversa è quella del comune di Carpi. Sono comunque Campogalliano, direi, in maniera strutturale, perché è chiaro che questo esame, in particolare sul servizio tributi, ma si sente anche nel servizio finanziario, la disponibilità di una sola unità è da tempo prolungato, è una carenza, diciamo, di natura strutturale. Soliera è da poco, comunque si trova in questo momento nella stessa identica situazione di Campogalliano. Novi si trova un attimo meglio, ma ha altre situazioni che deve sistemare. È chiaro che un percorso del ragionare del servizio finanziario in Unione già nel breve periodo ci potrà far apprezzare una situazione di stabilità, cioè nel senso che in caso di situazioni di emergenza un comune non viene lasciato da solo, non succedeva neanche prima, quando non si era in unione, lo testimoniano situazioni di comando, ma è chiaro che l'organizzazione deve essere in grado di rispondere a situazioni anche di emergenza o necessità di personale. In un comune come Campo Galliano, se sta a casa un dipendente dedicato al servizio finanziario con 3 dipendenti che si occupano di questo, vuol dire mancare il 33% della forza lavoro, cioè si sente il giorno dopo, non ci vuole un mese per sentire il disagio di una situazione di questo tipo. Non sta meglio neanche Carpi, in una panoramica, poi finisco di andare su un discorso generale, perché pur essendo più strutturato, però nel 2015 l'unica faccia nuova che si è vista è la mia. Nel contempo ci sono state altri 4 pensionamenti che non sono stati sostituiti, quindi le maglie sono un po' larghe, ma si comincia a zoppicare un pochino dappertutto. Chiaro che il passaggio in unione in prospettiva dà maggiori garanzie, i vincoli, che sono sempre vincoli, però per quanto riguarda la legge finanziaria, che comunque sui comuni ogni 4 cessati è possibile sostituire soltanto un dipendente, invece in unione la possibilità di sostituzione, adesso la dico in termini di dipendenti, in realtà sarebbe si guarderebbe la spesa, comunque ogni cessato è possibile sostituirlo, no? Lascia almeno in prospettiva da qui in poi la possibilità di rispondere in maniera più opportuna a situazioni di questo tipo. Quindi da questo tema sicuramente se ne trarrà una situazione positiva per tutti gli enti nel loro insieme. Rimango sul personale per dire che questo è un percorso che ovviamente su cui è stato anche consultato il sindacato. È aperto attualmente il tavolo sindacale, si è aperto sin dalla prima settimana dopo che la giunta ha approvato il progetto nel mese di febbraio, come citava prima l'assessore, e è stato raggiunto molto velocemente, diciamo, una condizione di diciamo, accordo di massima per nulla osta al trasferimento del servizio finanziario in unione con la decorrenza del 1° di aprile, no? Su questo entrambe le parti concordano e convengono. È chiaro, le trattative non sono ancora concluse, il tavolo rimane aperto perché poi, come si diceva, il 1° aprile c'è il trasferimento formale dei servizi, dal 2 aprile non vi accorgerete di nulla nel dettaglio, non perché non si faccia nulla, nel senso che ci trovavamo anche prima, a dire la verità, e ci troviamo con una cadenza anche più che settimanale per verificare delle situazioni, no? Parlo con i responsabili dei servizi finanziari di tutti e 4 i comuni per verificare delle situazioni, per affrontare al meglio la situazione in unione, però è chiaro che ci sono delle situazioni da preparare e da ragionare, perché l'obiettivo è che da questo passaggio ne possa trarre giovamento il servizio finanziario nel suo complesso, ma non a scapito di comportare dei cambiamenti di tipo organizzativo o gestionale che possano andare a pregiudicare quello che è il rapporto con gli altri servizi del comune o con l'utenza. Il servizio finanziario, naturalmente, come chiamiamolo, cliente di riferimento, ha gli altri servizi comunali in primis, no? Il servizio tributi invece è un servizio dedicato all'utenza. È per questo motivo che comunque per l'ufficio tributi è previsto uno sportello territoriale, così come adesso c'è e che rimarrà anche in futuro. In convenzione, in 2 passaggi della convenzione, invece, in generale è prevista comunque che vi sia la possibilità di articolazioni territoriali per tutti i servizi, quindi anche per il servizio ragioneria economato, demandando comunque alla Giunta dell'Unione nell'ambito di organizzativo di definire l'articolazione di questi sportelli uffici territoriali, ed è prevista anche in particolare un ruolo per il responsabile del servizio finanziario del territorio di responsabile di secondo livello, no? Quindi dove vengono sostanzialmente salvaguardate competenze e ruoli per quanto riguarda poi c'è un andamento gestionale da mandare avanti quotidianamente, no? Dove cioè un eccessivo accentramento su un unico soggetto, no? Di tutti i poteri decisionali comporterebbe chiaramente un collo di bottiglia che non andrebbe a semplificare ma a creare una situazione magari di disagio, perché la realtà poi dice che molte volte questi servizi, i servizi finanziari, operano in caso di necessità anche con devono effettuare valutazioni o validare degli atti anche in, non dico in giornata, ma con un preavviso abbastanza limitato. Quindi questo non si vuole abbassare il tiro rispetto a situazioni di questo tipo, quindi nel futuro va salvaguardata soprattutto l'operatività sia nei confronti dell'utenza sia nei confronti degli altri uffici. Sono servizi che sono abituati a dialogare tra di loro, cioè la collaborazione non nasce oggi o non è nata un mese fa. Se si vanno a vedere i regolamenti IMU, TASI o anche della TARI o prima TARES, ci sono degli elementi di continuità, no? Un filo conduttore in questi regolamenti, non sono uguali e non saranno uguali neanche in futuro, almeno che questa non sia una volontà delle amministrazioni, nel senso che anche nella definizione delle aliquote ci sono delle specificità che, se è desiderio dei comuni mantenerle, saranno mantenute, perché sempre per rimanere in ambito tributario, ma vale anche per il servizio finanziario, quello che cambia con il servizio finanziario in Unione è che verranno tutte le attività del servizio finanziario verranno lavorate, no, nell'ambito di un servizio unificato. Le competenze però che oggi hanno i quattro comuni singolarmente e l'Unione rimarranno tali, quindi non c'è, lo vedete nell'allegato A della Convenzione, dove sono richiamati tutti gli atti principali, no, che possono riguardare la gestione di un anno del servizio finanziario, del servizio tributi, dove troverete sempre per il servizio finanziario l'Unione più i quattro comuni, a significare che comunque ogni atto che viene prodotto, così come ora, continuerà a passare in consiglio comunale, perché il regolamento, l'aliquota, il bilancio, il rendiconto rimangono competenza esclusiva dei singoli consigli comunali. Quindi questo è la linea guida, diciamo, operativa su cui ci si intende muovere. Sul discorso degli elementi di collaborazione che citavo prima, per non andare troppo indietro, oltre quindi ad un'analisi dei regolamenti, anche quando si tratta ora già di, e anche in passato, e applicare leggi nuove, tipo soprattutto in occasione della legge di stabilità, è sempre stato cercato un momento di confronto tra i responsabili per vedere di muoversi in linea. In ambito più recente, a fine del 2015, è stata effettuata una gara per il servizio di brokeraggio assicurativo, no? Coinvolgendo tutti i comuni in modo da ricercare, anticipando di pochi mesi poi quello che sarà in realtà fra un paio di settimane, no? Una modalità di lavoro che consente, con un unico soggetto che fa la procedura per tutti, no? Di ovviamente di avere una situazione più favorevole lì, tangibile anche in termini di lavoro. Nelle giunte comunali la settimana scorsa, in tutte le giunte, è passato un atto per affidare il servizio di la titolarità a fare la gara per tutti del servizio di riscossione coattiva al Comune di Carpi, sempre anche questo nell'ottica di effettuare e trovare un unico soggetto interlocutore per questo tipo di attività. La riscossione coattiva, oltre al potenziamento per quanto riguarda la lotta all'evasione, sono elementi conduttori del nuovo servizio tributi, con l'idea che ci si deve porre con una cercare di salvaguardare, se possibile potenziare, la capacità di fare lotta all'evasione anche tramite l'attività di segnalazione all'Agenzia delle Entrate, e soprattutto cercare attraverso questo nuovo servizio che in concessione che appalteremo di avere degli strumenti per quanto riguarda la riscossione coattiva che non siano quelli che attualmente offre Equitalia, che per quanto riguarda i servizi che vengono fatti in favore dei comuni sono abbastanza scadenti. Quindi questa è la situazione attuale di riferimento. Io mi fermerei qui, poi se c'è qualsiasi domanda sul testo della convenzione o sulle modalità sono a disposizione.
Bene, grazie dottor Castelli. Apriamo un giro, se necessario, di domande, se chiarimenti, richieste di chiarimenti. Faccio ginnastica. Rubiani.
Grazie sindaco. Facciamo fare destra e sinistra a guardare chi c'è. Allora, sì, qualche chiarimento. Uno, mi rilascio a quanto detto poco fa dal dottor Castelli e prima anche dall'assessore sulla questione della disponibilità del front office qui a Campo Gagliano. Quindi si è colto perché nella convenzione c'è una frase un po' sibillina sull'organizzazione, giustamente demandata alla giunta, ma senza limiti. Non sono indicati dei limiti. Quindi qui ho colto invece che l'ufficio tributi avrà un'apertura definita e stabile qui a Campo Gagliano. Ho colto bene o ho colto male? Prima domanda. Seconda è, questa rimarrà, possiamo garantire che rimarrà nel tempo o è un'ipotesi iniziale che prevede soluzioni diverse nel futuro? Poi un altro quesito invece legato alle variazioni al bilancio di previsione, approfitto di quanto detto poco fa dal sindaco perché ovviamente sono connesse ed è corretto, credo, gestire la cosa così. La trasposizione esercizio 2016, 1 aprile 31 dicembre, esercizio 2017, non è esattamente i tre quarti o i quattro terzi, dipende da che lato guardiamo l'operazione, dei costi. Mentre nella variazione bilancio che abbiamo visto in Commissione Unione l'altra sera, il delta è il 2%, quindi uno dice ok, c'è una previsione di crescita del costo personale, che è la maggior parte dei costi di questo tenore, qui c'è un delta che sinceramente è più significativo globalmente e su qualche voce è più strano. Ora, è stato detto in commissione che il servizio, la polizia mortuaria sostanzialmente è un servizio che rimane qui e si evidenzia bene. Chiedevo quali sono i motivi delle variazioni non congruenti con quanto visto poche sere fa, due sere fa. Grazie.
Aspettiamo a rispondere alla fine. Altre domande? Moscatti?
Grazie. Si è detto, in riferimento a un punto che ci sta particolarmente a cuore, cioè la riscossione coattiva e lotta all'evasione, che vi sarà una previsione di miglioramento sul riguardo di quella che sarà l'iniziativa, o meglio che all'interno di quello che è indicato al considerato che della delibera appunto 2 lettera E e cogliere opportunità per creare sinergie, ci si attende anche su questo aspetto che può creare grandi positività per i comuni e spazio di manovra nelle entrate. Sicuramente un'attività che punti a migliorare quella che è l'attuale efficienza dei singoli comuni presi individualmente. Vi è un'idea, un quadro previsionale su quello che sarà il rientro e vi sono delle attese di miglioramento già definite in termini percentuali come progetto?
Altre? Camellini.
No, una cosa molto, molto specifica che volevo chiedere l'altro giorno, mi sono scordato. Quando si parla del profilo in mandato sindacale, si è detto mandato sindacale lungo. Questo termine, per capirci cosa indica, nel senso è a tempo indeterminato, cioè è un mandato indeterminato, quanto può durare questo mandato sindacale? C'è un profilo di una persona che è andato sindacale, no?
È legato al mandato di
sindacale. Ok, no, sindacale nel senso...
Il sindaco.
Ah, no, ok.
Gli incarichi fiduciari.
Ok, posso.
Allora... Ah, mi siete capiti?
Sì.
Dico una cosa per rispondere alla prima domanda di Rubiani sull'apertura dello sportello, poi passo la parola a Castelli per il resto delle risposte. E, come avevo detto anche in commissione, allora il progetto, e poi il dottor Castelli lo ribadirà entrando nello specifico, prevede a regime un'apertura, un certo tipo di apertura che si mantiene nel tempo. Questo lo dico da amministratore, perché ovviamente siamo anche poi noi, in base naturalmente alle esigenze organizzative di un settore, di qualsiasi settore, in questo caso della ragioneria e tributi, ma insomma è sempre stato così per tutti i servizi dell'Unione, passati in Unione già da 10 anni primi, perché quest'anno festeggiamo il 10° anniversario, è sempre rimasto lo sportello almeno lo sportello territoriale per i servizi, per i settori più centralizzati. Questo perché naturalmente andrebbe a discapito di tutti, principalmente dei cittadini, doversi e dell'ambiente, a proposito del chilometro zero, far spostare i cittadini che non sono del comune della sede che ospita la sede centrale, quindi di Carpi, doversi spostare per andare cittadini, imprenditori, insomma gli utenti, per andare a chiedere delle risposte. Quindi è chiaro che lo sportello rimarrà sempre di apertura su tutti i territori. Il quanto e il come è chiaro che nel tempo può variare. Allora, Campo Galliano forse accennava prima qualche cosa il dottor Castelli mentre io scendevo, ma non sono sicura perché sono scesa un attimo. Siamo quelli che, come spesso succede nei comuni piccoli, insomma, ci sono gli addetti che fanno più cose, quindi alla fine non ci sono degli orari specializzati per un servizio, e quindi noi avevamo abbiamo sempre aperto il servizio tributi con l'apertura, quindi abbiamo praticamente l'orario settimanale quasi pieno. Così non è negli altri comuni, quindi è chiaro che soprattutto per noi, come quantità oraria, il servizio calerà. Abbiamo deciso come giunta di chiedere, perché non sia troppo traumatico, un periodo di passaggio, di transizione, che sarà da aprile fino più o meno l'estate, quando in estate di solito gli uffici subiscono degli orari, no? con l'orario estivo, quindi subito dopo l'estate si andrà a regime con un'apertura che è un giorno sì, un giorno no. Questo perché, quello della transizione ve l'ho detto, è perché per abituare il cittadino. Crediamo anche però che indubbiamente è vero che per il cittadino avere uno sportello sempre aperto dal mattino alle 8:30, alle 8 all'1:30 è più comodo. È anche vero però che dobbiamo anche pensare a poter far lavorare anche in condizioni non ottimali, ma insomma almeno discrete, la macchina comunale. Quindi avere un cittadino che esce, dopo 20 minuti entra un altro imprenditore, poi va via, dopo 20 minuti entra un altro, per tutta la giornata, è chiaro che gli uffici, non solo quelli dei tributi, questo vale per tutto il comune, fanno fatica, perché poi le persone, gli impiegati fanno fatica ogni volta a mettere la testa su una parte di back office quando devono affrontare anche front office. Quindi è chiaro che l'educazione al cittadino ci sta, si può fare gradatamente, e quindi è chiaro che come ore diminuiranno, però abbiamo scelto insieme con la proposta del dottor Castelli a un'apertura che comunque non lascia più di 2 giorni il cittadino senza risposta, ecco, quindi un giorno sì, un giorno no, alla fine crediamo che sia una buona offerta, ecco, agli utenti, con l'intenzione, come dicevo, che rimanga sempre così, perché non ha senso spostare di 12, 15, 10 o 9 chilometri un cittadino per andare a chiedere una risposta. Castelli, prego.
Aggiungo solo un'altra cosa, sempre su questo punto del front office, che È previsto, diciamo, l'idea è quella di avere un orario di apertura omogeneo su tutti e quattro i comuni. Cioè, voglio dire, nei quattro ci sta anche Carpi, cioè non è che Carpi, perché è più grande, sia previsto un orario di apertura maggiore rispetto agli altri comuni, perché anche per quanto riguarda quel pezzo di sportello territoriale. Chiaro che questo del front office è forse l'unica occasione di razionalizzazione, ma sarebbe pochissimo, cioè nel senso che l'idea è che l'ufficio tributi, l'attività di back office, la gestisca in maniera accentrata. Quindi chiaro che per intenderci, le tre giornate che un dipendente non è presso è a sportello chiuso, non lavora a Campo Galliano, lavora nella sede centrale. Questo perché arrivare a la condizione migliore per poter arrivare a lavorare tutti nello stesso modo e a garantire lo stesso servizio in ogni comune è chiaramente di partire con lo stesso modo di ragionare e di fare questo tipo di attività. Poi naturalmente il tutto sarà calibrato, perché non è che le persone allo sportello ci sia la fila di continuo, quindi bisognerà comunque calibrare l'attività in modo, come poi già avviene, perché non è che uno, quando non c'è il pubblico, sta ad aspettare che arrivi il prossimo, a fare in modo che le cose vadano avanti. Lo sportello del front office dei tributi è previsto in maniera definitiva, cioè da questo punto di vista. L'intensità può cambiare. Due anni fa sembrava che gli uffici tributi dovessero produrre i bollettini per l'IMU per tutti quelli che fare praticamente la precompilata per tutti i contribuenti. Poi la norma è stata modificata, poi adesso non c'è neanche più l'IMU, è diventata TASI, la TASI non c'è più sulla prima casa, quindi siamo in un contesto in questo momento più favorevole per quanto riguarda chiaramente l'apertura, la necessità di apertura al pubblico in questo contesto storico attuale. Ma si può cambiare da un anno all'altro, da questo punto di vista, molto molto velocemente. È chiaro che si parla, toccava prima anche il tema dei consiglieri. Abbiamo detto che ci sono occasioni di miglioramento, ma ci tengo a precisare, perché è la prima cosa che ho detto anche ai sindaci quando parlavamo dell'opportunità di questo progetto: il miglioramento non passa attraverso una riorganizzazione nuda e cruda, cioè non è che mettendoci insieme riusciamo a fare qualcosa di significativamente di più o meglio rispetto a quello che viene fatto adesso, nel senso che, cioè, parlo per l'esperienza mia attuale di Carpi, mia precedente di Soliera, e per, insomma, con Bruno ho una continuità di lavoro qui a campo, cioè che anche prima ci siamo scambiati informazioni, occasioni di collaborazioni reciproche e intense anche negli anni passati. È una situazione in cui penso che non dovrei essere io a dirlo, ma i comuni dovrebbero essere soddisfatti dell'apporto dato da questi servizi, più che soddisfatti, ci sono del personale e c'è una resa che dire il 100% no, è poco, direi anche più del 100%. Quindi è chiaro che si parla anche di fare qualcosa in più, fare delle cose che oggi non si fanno. Non è sufficiente mettersi insieme, ma è anche avere la possibilità di quello scatto in più che ti viene dato solo con un potenzialmento rispetto alla situazione attuale, che va intanto nel recuperare, no, quelle assunzioni che non sono state fatte l'anno scorso per motivi contingenti. E è chiaro che in questo modo, no, se il servizio è unificato vengono i benefici, soprattutto immaginatevi sui tributi, vengono messi a disposizione indistintamente di tutti, no? Non è, poi dopo da questo punto di vista. La riscossione coattiva a cui faceva riferimento il consigliere sta anche questo in questo ambito. Sarebbe prematuro in questo momento porsi degli obiettivi molto specifici in termini di miglioramento della riscossione coattiva. È chiaro che questo risponde più a un'esigenza che è da qui che guarda al futuro, nel senso che noi adesso dal 2015 ci stiamo abituando a vedere dentro ai bilanci diciamo il movimento di quello che effettivamente si accerta con l'attività in particolare del servizio dei tributi per quanto riguarda la lotta all'evasione, e viene stanziato in parte spesa degli importi significativi anche a significare tutta quella parte che è a rischio riscossione, perché questi sono cioè fare l'attività di accertamento è il primo passo, poi dopo portarli a casa è altrettanto difficile. Quindi limitarsi si può fare a costo zero senza particolari sforzi, facendo dei ruoli e mandandoli ad Equitalia. Questa è una situazione che diciamo in condizioni di sofferenza di personale uno si trova gioco forza a fare. L'ambizione è di avere un sistema diverso che dopo però va seguito, cioè non è sufficiente trovarsi un alter ego di Equitalia, c'è poi dopo tutta un'attività, no, di ufficio per mandare avanti degli atti in un certo modo, di fare dei solleciti o delle messe in mora in un certo modo e di relazionarsi con questo soggetto, no, che quindi comporta un'attività che se qualcuno fa questo banalmente ma non può fare altro. Quindi è chiaro che mettersi insieme vale la pena, anche solo perché in questo momento nessuno si può permettere a risorse invariate di dedicare una persona a questo tipo di attività o tempo lavoro, perché altrimenti affonda da qualche altra parte. Tutti insieme il ragionamento diventa diverso, perché banalmente preferisco fare qualche accertamento tributario in meno e provarne a portare a casa di più di quelli che si fanno. Alla fine, nel medio periodo, sono convinto che la situazione sia paghi per quanto riguarda le amministrazioni, perché soprattutto lasciare lì i crediti e non riuscirli a riscuotere anche solo dopo un paio d'anni, cioè ci sono, l'avete visto anche magari vado a memoria nelle parti iniziali del DUP, quando si è presentato il documento, la mortalità diciamo delle imprese è particolarmente elevata. Dopo due anni c'è una certa percentuale di imprese che rischia di non trovarla più, quindi bisogna aggredire queste situazioni con più rapidità di quanto sarebbe consentito in questo momento. Per il discorso adesso i numeri della variazione di campo non li conosco nel dettaglio, poi dopo c'è Bruno eccetera, dico solo una cosa in generale: questa la variazione di bilancio che propone Campo Galliano e che hanno proposto i comuni in questo momento per quanto riguarda il trasferimento del servizio finanziario in Unione si limita a togliere dal bilancio gli stanziamenti di spesa che erano dedicati a questo tipo di servizio e a trasformarli in un trasferimento di pari importo da erogare all'Unione. Questo a significare, cioè il concetto è che dal 1 di aprile, no, per il fatto di passare in Unione, solo per il fatto di andare in Unione, non c'è nessuno dei quattro comuni che ci deve rimettere o che ci deve guadagnare da questo tipo da questo tipo di passaggio. Poi è chiaro che lo sviluppo anche negli anni futuri del costo di questo tipo di servizio, no? Si vedrà. È un servizio che è praticamente la componente spesa di personale assorbe probabilmente il 98-99% degli importi complessivi, perché ci sono nei comuni di Soliera, Campo Galliano e Novi a bilancio delle cifre di un ordine di grandezza di 3, 4, 6 mila euro per l'affidamento del servizio di assistenza fiscale o di gestione degli inventari. Siamo a livelli di questo tipo. Tutto il resto è invece spesa di personale. Degli altri costi non ce ne sono, se non quelli che sosterrà ogni singolo ente eventualmente per quanto riguarda la resistenza in giudizio in caso di ricorsi contro gli accertamenti tributari. Ma la situazione è di questo tipo. Quindi il significato della variazione è in questo tipo.
Mentre è evidente nell'esercizio 2016 questa affermazione, quindi trasferiamo la quota parte di costo del personale, c'è nell'esercizio 2017 un valore più alto, e quindi chiedevo, al di là del rapporto tre quarti o quattro terzi, chiedevo se c'era una previsione diversa del normale, cioè, sembrerebbe quasi che ci sia una persona in più. Sì, sì, abbiamo, scusa, il prossimo anno somma anche tenuto conto
la movimentazione
quota
maggiore, sì. Perché come è stato detto in commissione nel 2016 manca un ultimo passaggio che però sarà fatto come competenza di giunta, perché praticamente nel trasferimento del personale in unione noi rispetto alla situazione precedente ci sarà praticamente un cambio di settore per due persone, cioè praticamente una persona che prima era sulla ragioneria passerà alla polizia mortuaria. No, però ancora non c'è, questo passaggio non c'è sul 2016, perché l'ufficio personale diciamo è un po'. Sì, no, era stato detto in commissione, cioè l'ufficio personale c'ha dei problemi pratici, nel senso che deve tenere anche tutte le fila per riuscire a fare il pagamento degli stipendi sugli impegni corretti. Quindi nel darmi dati per la variazione sul 17-18 siamo riusciti a fare come sarà il punto d'arrivo. Sul 16 c'è un punto intermedio, perché manca ancora un ultimo passaggio da un settore all'altro, che poi è di competenza della Giunta, come con il nuovo articolo 175 del TUEL, per quindi qui ancora non si vede, anzi sembra quasi che la polizia mortuaria cala, perché c'è una persona che in questo momento faceva anche polizia mortuaria, anche di più rispetto ai soldi che ci sono qua, che passa in unione come tributi, e quindi io devo creare il trasferimento corretto sul capitolo dei tributi. Poi dopo ci sarà invece il passaggio della persona dalla ragioneria alla polizia mortuaria, quindi ripristinerà i valori. Poi teniamo presente che adesso, come ha detto il dottor Castelli, come ha detto Antonio, si viene mantenuto praticamente a saldo zero. Poi nel momento in cui le persone saranno in unione verranno stabiliti dei criteri di riparto che creeranno delle piccole oscillazioni, non saranno dei valori, non ci saranno grandi movimentazioni, che però faranno oscillare l'importo, comunque in assestamento verranno poi sistemati, così come tutti i valori dei trasferimenti all'unione nel corso dell'anno subiscono delle variazioni in funzione di quello che succede dentro l'Unione, di quello delle sfortune o fortune che ci sono dentro al bilancio dell'Unione, e anche agli spostamenti e ai vari progetti che vengono portati avanti, che si riflettono poi sui nostri trasferimenti.
Bene, grazie. E passerei alla discussione e dichiarazione di voto, e come siamo soliti fare qua a Campo Galliano, e quindi a chi la parola? Moscatti.
Grazie. Sul tema specifico abbiamo cominciato questa discussione, o meglio questo dibattito, dicendoci è difficile trovare il momento buono per fare questa cosa, perché gli uffici sono giustamente sempre impegnati. Sarebbe preoccupante se ci fosse un momento buono, perché vorrebbe dire che vi sarebbe un periodo di vacanza, tra virgolette, nelle attività. E per fare le cose ovviamente non si può attendere l'illuminazione del momento perfetto perché qualcosa si faccia, perché le cose si facciano è necessario farle, per cui è positivo, anche considerata l'opportunità di ricevere finanziamenti sul tema dalla regione, andare e fare questa cosa, cioè arrivare effettivamente a realizzare un punto che ormai è annunciato da molto tempo. Già in commissione abbiamo espresso, lo ripeto qui, una preoccupazione per la puntualità della stesura e dell'approvazione del bilancio consuntivo, non per l'operato ovviamente dei dipendenti comunali, dei funzionari, ma perché ovviamente si tratta di nuovi adempimenti che si vanno ad accavallare con quelli che già sono annualmente gli impegni di questo periodo. Sul tema siamo stati rassicurati, una rassicurazione che sul fatto che vi sarà la consueta puntualità, una rassicurazione però che anche se vi fosse, come detto in quella sede, che anche se vi fosse stato un ritardo dovuto a questo evento straordinario, nessuno avrebbe sicuramente potuto imputarlo alle persone che svolgono il proprio lavoro. È stato specificato, e su questo siamo stati molto soddisfatti, che rimarrà il presidio territoriale, gli sportelli per i cittadini e verranno mantenute le specificità nella redazione tecnica dei documenti, nonché la differenziazione delle aliquote tributali, le aliquote sui tributi. Una serie di positività, appunto, una maggiore resilienza alle specificità del territorio, maggiore sinergia contro le criticità che si dovessero presentare, anche solo l'evento di una persona che si ammalasse e quindi avrebbe a mancare forza lavoro, ovviamente è più facile assorbirla su una situazione più ampia, su una struttura più ampia. La regolamentazione legislativa, poi la regolamentazione legislativa stessa, e favorisce i conferimenti alle unioni sovracomunali, bene o male che questo sia è un dato di fatto, sicuramente ci sollecita quella che è la consueta preoccupazione dell'amministratore, cioè vediamo costantemente allontanarsi, tra virgolette, delle situazioni che prima erano molto più familiari e ci preoccupiamo del fatto che possa essere più difficile raggiungere, ottenere delle risposte, raggiungere le persone e arrivare al punto delle situazioni, anche aiutandoci in quelle che sono le interpretazioni che per noi che siamo consiglieri, facciamo quotidianamente un altro lavoro, abbiamo bisogno di una guida che fino ad oggi non ci è mai mancata. Nell'atto complessivo vediamo una serie di positività, una serie di positività che sicuramente si fondano su una principale soprattutto, cioè che questo atto in un modo o nell'altro eravamo costretti a portarlo a termine. Come detto prima, poniamo una grossa fiducia sul punto 2 della delibera, alla lettera E, ancora una volta lo cito, nel cogliere opportunità per creare sinergie. Questo sarà possibile vederlo solo nel tempo. Ad oggi le premesse mi sembra che ci siano tutte. Grazie.
Altri? Camellini.
Facciamo un po' cambio. Beh, innanzitutto ci tengo a dire che ogni volta che si fa una convenzione per conferire dei servizi o delle funzioni in ognuno dei comuni, chiaro che è un momento molto importante, è banale dirlo, ma insomma è comunque un trasferimento che per quanto ci riguarda vediamo come trasferimenti e convenzioni a lungo termine, lo dimostra il fatto che l'Unione ha compiuto 10 anni, quindi non è nata come accrocchio di breve periodo e quindi anche se tecnicamente queste convenzioni, questi conferimenti sono reversibili, e in casi estremi che in questo momento non vedo potrebbero essere reversibili, andiamo a fare delle operazioni che per quanto ci riguarda, perlomeno come maggioranza, sono di lunga durata e per questo sono importanti. Chiaramente ogni convenzione, ogni trasferimento ha delle potenzialità che si possono poi apprezzare dopo alcuni anni, questo è chiaro, e delle criticità. E penso anche dei timori comprensibili da parte degli amministratori nostri, ma soprattutto penso di chi è coinvolto nel passaggio in Unione, questo è comprensibile. Quindi se da un lato c'è una volontà politica che è quella e per cui la struttura poi in qualche modo si deve adeguare, penso anche, l'abbiamo già fatto le altre volte, che anche in via preventiva già adesso, conoscendo anche la professionalità dei nostri, delle persone che lavorano per il nostro comune in Unione, penso che già da fin d'ora possiamo comunque...